Grazie signore. Buonasera amici, è un privilegio essere qui stasera di nuovo a Tifton. In un certo modo questa è una grande sorpresa per me. Tempo fa avevo detto al nostro buon amico e fratello Welch Evans, quando stavo diventando un po' stanco, ho detto sto passando per Tifton per andare a pescare, ho detto quando verrò ti incontrerò là da qualche parte e avremo, pensavo, una riunione di preghiera casalinga, ed ecco che lui stasera mi ritrovo qui in un auditorium scolastico. È un po' rauco dal parlare troppo. Ieri ho tenuto un breve sermone lungo appena 6 ore, quanto a lungo ho predicato, quindi ora non vi sto spaventando, non starò così a lungo stasera, ne sono certo. Ma essendo un po' rauco e di passaggio, ma è un privilegio essere qui e incontrare questo bravo pastore che ha appena dato una presentazione così bella, reale, e siamo sempre felici di incontrare le persone. E l'espressione che il fratello ha appena detto è assolutamente la verità. Possiamo dire amen a ciò, perché il diavolo in questi ultimi giorni è come un leone ruggente, andando in giro per divorare qualsiasi cosa possa trovare da divorare, perché sa che il suo tempo è breve, non ha più molto tempo per farlo, quindi deve farlo mentre ha tempo per farlo. Mi piace la sistemazione di questo piccolo auditorium. Siamo molto grati al consiglio scolastico, al preside e coloro che sono stati così gentili da farcelo avere. A voi, brave persone che siete qui in cooperazione per questa piccola riunione improvvisa, e chiunque abbia posto il tappetino di benvenuto qui fuori sulla strada, ho notato, ebbene, quello era molto bello. Penso quello sia stato il fratello Willy qui che l'ha fatto e lo apprezzo. Forse, se il Signore vuole, qualche volta mi piacerebbe poter passare per una stagione di servizi, stare con questo bravo pastore e altri qui e organizzare una riunione per 4-5 sere, dove potremmo pubblicizzarla a sufficienza, riunire insieme tutte le chiese, perché sapete, abbiamo bisogno uno dell'altro proprio ora, più di quanto abbiamo mai fatto in tutta la storia del mondo, è proprio ora. Veri credenti reali abbiamo bisogno l'uno dell'altro e così sono. È sempre una benedizione ovunque andiate, incontrate il popolo di Dio, è una benedizione ovunque. Vedo che abbiamo dei giovani qui fuori. Stavo guardando un ragazzino e una ragazza seduti qui alcuni momenti fa sulle sedie davanti, dei piccoli così carini, creaturine, sedute lassù altrettanto belle, mi piace quello. Bambini, c'è qualcosa riguardo ai bambini che è innocente e dolce, mi piace quello. Ed ora grazie mille per essere venuti stasera. Ora pensavo sarebbe stato bello stasera
if we just took our time and sowed some seed.
Se ci prendessimo il tempo e seminassimo del seme che della parola del Signore. E ieri ho predicato queste 6 ore su un argomento, il seme originale della parola. E lo abbiamo portato da Genesi ad Apocalisse avanti e indietro su un nastro di 6 ore, ciò qual era il programma di Dio, ciò che Egli è come la parola di Dio parlata e la progenie di Dio. E la Bibbia ha detto che in Luca che la parola di Dio è un seme che il seminatore ha seminato. Ed ora sappiamo che ogni parola seminata deve essere annaffiata prima che produca il suo raccolto. Ma se un'acqua cade su un terreno, non importa che tipo di seme ci sia in quel terreno, produrrà del suo genere. Perché Dio disse in Genesi 1:11, ogni seme produca della sua specie, che ogni cosa e quando l'acqua cade, Ebrei 6 capitolo, scopriamo che le piogge vengono spesso sulla terra per annaffiarla, per vestirla, per portare il frutto. Ma le erbacce, i rovi e le cose che sono sulla terra spuntano tramite la stessa acqua, ma dai loro frutti saranno riconosciuti. Così i cristiani sono riconosciuti dai frutti dello Spirito Santo. Ecco cosa domina la vita di un cristiano, dimostra ciò che egli è. E il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, fede, longanimità, bontà, gentilezza, mansedumbre, pazienza nello Spirito Santo. Quei frutti si manifestano attraverso i cristiani. Ora, ieri abbiamo trovato che là dentro il seme che è stato seminato, il seme della discordia, che Satana fu colui che seminò la discordia quando disse ad Eva una menzogna. E scopriamo che il non credere ad una parola di Dio parlata causò ogni morte che ci sia mai stata, ogni malattia e tutti questi problemi, solamente non credere ad una parola. Lei non la credette esattamente, cercò di mescolare qualcosa ad essa e niente si mescolerà alla parola di Dio. Deve essere quella perché il seme originale. Dio è eterno e Dio è la parola. Nel principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio e la parola divenne carne fra noi. Ora Dio e la sua parola sono lo stesso essere. Pensateci, credo che Dio un giorno giudicherà il mondo. Non tramite l'atto del congresso, non tramite l'atto di una chiesa, ma tramite la sua parola egli giudicherà il mondo. Se dovessimo prendere la chiesa, l'organizzazione di chiesa, quale di esse è giusta? Esse differiscono così tanto l'una dall'altra. Il cattolico differisce dal protestante, il protestante differisce dall'ortodosso. Ebbene, ognuna è diversa, così quale di esse sarebbe giusta? Avremmo costantemente una confusione nella nostra mente, una persona non saprebbe cosa fare. E un Dio giusto, il giudice di tutta la terra, ci darà sicuramente qualcosa tramite cui essere giudicati. Ora ho letto nella Bibbia che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio non passerà. Ho letto nella Bibbia che chiunque toglierà qualcosa da essa o aggiungerà qualcosa ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita, che essa rimane proprio com'è. Molti cercano di dire è stata alterata, è stata fatta in questo modo e in quel modo. Non credo ciò. Credo che deve esserci un tipo di criterio tramite cui Dio giudicherà la Chiesa o il mondo. Ci deve essere qualche criterio, non può essere nell'organizzazione di Chiesa, perché se differiscono chi saprebbe cosa fare. Ma c'è un criterio ed è la sua parola. Credo che Dio vegli sulla sua parola, credo che quella parola sia punteggiata esattamente come Dio la vuole, la Bibbia. È la parola di Dio per le persone. Ecco dove il motivo per cui credo in quella parola, e credo che la parola è un seme, e se quel seme è seminato nel giusto terreno e annaffiato dallo Spirito Santo, esso produrrà della sua specie. Ogni promessa che Dio ha fatto, Dio la compirà. Quando vediamo Dio guarire un uomo, qui qualche giorno fa nella nostra chiesa, avevo detto che avrei predicato la domenica scorsa, una settimana da domenica scorsa. Portarono là dentro una ragazzina su una barella e mi avevano chiamato di notte sulla strada e avevano detto la ragazza non può vivere, il cancro era così grave, circa 17 anni, lei non può neanche arrivare là, morirà prima di arrivare. Era un caso pietoso, una bambina adorabile di 17 anni. Per dimostrare qualcosa alla mia chiesa non ho toccato la bambina, non l'ho nemmeno toccata, sono entrato, era sdraiata su una barella, naturalmente c'erano altre persone malate, ma ero preoccupato per la bambina, per afferrare il suo spirito quando le parlavo. Lei sembrava una ragazzina davvero per bene, non vedevo alcun motivo per cui quella bambina dovesse riempire una tomba prematura e quello doveva essere il diavolo che cercava di toglierle la vita. Così non ho proprio toccato la bambina, sono andato dritto al pulpito con la parola e sono rimasto proprio con la parola e la parola la guarì così istantaneamente che lei si alzò e se ne andò. Ora sta bene. E vive come chiunque altro, non riescono a trovarne traccia da nessuna parte. Non ho neanche toccato la parola, ho toccato lei. Vedete, la parola fu pronunciata e lei credette alla parola e la parola è la vita di Dio e la potenza di Dio e la parola è ciò che lo compie. La parola guarisce i malati. Allora dite bene, Gesù guarì i malati. Egli è la parola e quando ricevete la parola ricevete Gesù perché egli è la parola. La parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Lo crediamo, non è vero? Ogni parte. Crediamo che Cristo è la parola di Dio resa manifesta e crediamo che la sua sposa deve essere la stessa cosa. Crediamo che lei deve credere ad ogni parte della parola e avere quella parola in lei. perché lei è parte del corpo, lei è il corpo dove egli è il capo. E quando egli morì e risorse dai morti, risorse e si sedette in alto vicino alla maestà di Dio sul suo trono, alla destra della maestà, allora, e noi siamo suoi delegati e ci consideriamo morti e sepolti tramite il battesimo, risorti con Lui e ora seduti insieme a Lui nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quello ci farebbe gridare tutti, non è vero? Pensateci. Noi siamo, non saremo, ora siamo. Ora siamo figli di Dio, ora siamo figli di Dio. Non saremo seduti, ora siamo seduti. Non può il... Gesù disse che le scritture devono essere adempiute, ogni parola deve venire a compimento. Oggi ci siamo allontanati così tanto da essa. Ci siamo proprio mescolati a credere e così via. Al punto che siamo proprio usciti in un capriccio selvaggio, proprio come la Bibbia ha detto che avremmo fatto. Esattamente. Adamo, prima che giungesse a sua moglie, lei era incinta di una progenie malvagia. Lei prese la menzogna del diavolo e cercò di mescolarla alla parola di Dio e ciò causò la morte. Il primo figlio nato da lei aveva la morte. Ogni figlio da allora ha avuto la morte. La moglie di Geova, quando egli la portò fuori dall'Egitto e la santificò e la fece avviare nel cammino, cosa fece? Lei fece la stessa cosa. Geova portò sua moglie nella terra promessa. La superstrada, lei ascoltò un falso profeta di nome Balaam e cosa fece? Ebbene, non c'è differenza fra noi, uniamoci tutti insieme e saremo una sola famiglia. Ecco cosa ha fatto la sposa con il mondo, unita al mondo con i suoi credi, altro e ha rinnegato la parola di Dio dicendo i giorni dei miracoli sono passati, non c'è cosa simile al battesimo dello Spirito Santo. E lei dov'è ora? Divorziata, proprio. La sposa di Gesù aveva fatto la stessa cosa che fece la sposa di Geova e la stessa cosa che fece la sposa di Adamo. Sì, proprio esattamente, la Bibbia ha detto sulla bocca di tre testimoni si è stabilita ogni parola. Ci sono tre chiese, tre spose, tutte hanno fatto la stessa cosa. Ma di fronte a tutto ciò c'è una vera sposa che Dio sta portando avanti e ha un po' di ogni volta che c'è stata una riforma, un tot della parola è stata sparsa e ogni generazione ha avuto il suo tempo. L'avete mai notato? Ci sarà un uomo di Dio che si farà avanti, che farà scintille con Dio e ci sarà un grande risveglio che inonderà il paese. E cosa succede? Immediatamente dopo quello prendono l'idea di quell'uomo e la denominano e portano dentro, crede, li mescolano con ciò. Là lei muore e non risorge mai più, è così. È successo sempre e succederà sempre ogni volta. Ma ogni generazione cosa ottiene? La sua opportunità della fresca parola di Dio ogni volta, come Lutero sotto la giustificazione, come Wesley sotto la santificazione, il movimento pentecostale sotto il battesimo dello Spirito Santo, vedete? Ognuno ha la propria occasione. Allora cosa fanno gli uomini che seguono quei grandi riformatori? Lo denominano, lo organizzano, lo mescolano a credi un po' qui e un po' là. Arriva un nuovo gruppo di studiosi di scuola con un mucchio di psicologia, proprio come Eva stava cercando di trovare una nuova luce e mescolarla alla parola di Dio, la morte. L'organizzazione se ne andò, morì spiritualmente. È esattamente giusto, è sempre stato così. Ora, che lo crediate o no, potreste non pensarlo, ma stasera parlerò, se il Signore vuole, sull'argomento del segno della progenie del tempo della fine. Che tipo di segno sarà il segno della progenie al tempo della fine? Prima di leggere la parola, chiniamo i capi e parliamo al suo autore. Mi chiedo stasera con i capi chini, rendendoci conto che viviamo all'ombra della venuta del Figlio di Dio, mi chiedo se ci sarebbero richieste stasera. Vorreste far sapere a Dio che siete sinceri e avete qualcosa nel cuore che volete che Dio faccia per voi? Alzate le mani a Lui, dite, questo sono io, Dio, voglio questo e questo. Grazie. Nostro Padre Celeste, ci stiamo avvicinando al Tuo trono di grazia, mai al Tuo trono di giudizio. Dio, noi non desideriamo il giudizio, perché non potremmo stare a quel trono, ma siamo così felici che c'è stato uno che è stato là per noi, Tuo Figlio, il Signore Gesù. Egli rimase là per noi e subì i giudizi affinché noi potessimo avere diritto al trono di grazia e ci stiamo avvicinando stasera nel suo nome. Ed egli stesso disse, e ogni parola che veniva da lui era una scrittura, ed esse devono essere adempiute. Egli disse, se chiedete al Padre mio qualcosa nel mio nome, io lo farò. Ora sappiamo che quella parola è vera e ci stiamo avvicinando nel nome di Gesù per chiedere al nostro Padre Celeste di concederci la grazia che perdona dal suo amorevole trono di grazia. Gli stiamo chiedendo stasera che Lui renda chiara e ci faccia conoscere la Sua parola e ci riveli l'ora a cui ci stiamo avvicinando, perché non vogliamo brancolare come uno che non sa dove sta andando. L'uomo che non sa dove va brancola. E Tu hai detto che siamo figli della luce e dobbiamo sapere dove stiamo andando, passo dopo passo, come il portare un lume. Esso mostra non fino in fondo, ma mentre facciamo i passi. Io prego, Padre, mentre facciamo questo passo stasera, verso questa riunione, che vedremo qual è lo scopo di Dio per noi nell'essere qui. E Ti prego, Signore, che ogni mano che si è alzata in questa riunione stasera sia lo scopo di quella richiesta dietro la mano abbia risposta. Se per la salvezza, Dio concedi stasera che la ricevano. Se è un problema domestico, metti a posto la casa. Signore, dona pace. Se è per qualcuno che è angosciato, dona la Tua misericordia, Padre. Se è per qualcuno malato, che le parole guaritrici di Dio vadano nel profondo del loro cuore stasera. Che ciò produca un raccolto di buona salute divina domani. Concedilo, Signore, ascoltaci. Ti presentiamo la parola stasera con noi stessi e questi testi, affinché Tu possa trarne un contesto e rivelarci le cose che dovremmo sapere. Benedici questa gente, benedici questa scuola, in questo giorno in cui se qualcuno dicesse che terrà una riunione, un gruppo interconfessionale, sarebbe rifiutato freddamente, ma questo preside ha aperto la porta. Preghiamo Dio che Tu lo benedica e gli faccia sapere che è scritto nella scrittura. In quanto l'avete fatto al più piccolo di questi, l'avete fatto a me. Quando eri Tu bisognoso e noi non abbiamo ministrato, e Tu hai detto, io dirò come avete fatto a questi, avete fatto a me. Prego, Padre Celeste, che da questa scuola escano potenti predicatori unti per il giorno a venire. Prego per ogni persona che è qui, i loro pastori. Benedici le loro chiese, Signore. Possa un grande risveglio diffondersi qui nella comunità fra la gente e faccia sì che molti siano salvati. Guarisci i malati e gli afflitti, ottieni gloria per te stesso, chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Una breve lettura della scrittura molto strana. Quando andate a casa vorrei che leggeste il capitolo Amos, il terzo capitolo e il settimo versetto. Un contesto particolare, strano come testo, ma sapete, Dio fa cose piuttosto strane e particolari. Opera in modi singolari, modi misteriosi per compiere i Suoi prodigi. Amos 3:7. Perciò che il Signore Dio non fa nulla, che Egli non abbia rivelato il Suo segreto ai profeti, Suoi servitori. Ora il testo che vorrei usare è questo, la progenie del segno del tempo della fine. E come vi ho detto proprio ieri, predicando così tanto sulla progenie, perché essa è la parola. Tutte le cose iniziano in Genesi, perché Genesi significa inizio o capitolo iniziale della Bibbia. Tutto quello che abbiamo sulla terra oggi, la sua origine, iniziò in Genesi. Ora, oggi abbiamo cose che non iniziarono in Genesi perché sono state ibridate. Qualsiasi cosa ibrida è falsa, non va bene, non può riprodursi. Tutto ciò che è ibrido è fatto dall'uomo e non può risorgere di nuovo. Come ho detto molte volte, prendiamo la riproduzione del bestiame come il prendere l'asino e la giumenta e far nascere un mulo, ma il mulo non può riprodursi di nuovo. Non sa cosa siano il padre o la madre, è confuso. Prendiamo il mais, oggi è ibrido, dicono è più bello, una spiga più grande, ma non è buono. Vedete cosa ne ha scritto il Reader Digest? Se le donne continuano a mangiare pollo e mangio e roba che è ibrida, tra 20 anni la razza umana cesserà di esistere, le donne non potranno più avere figli. È così. Ibridare non va bene. Prendete il mais, lo ibridate, fa una grande pannocchia. Cosa fa? Bene, se volete mangiarlo dalla grande pannocchia, ma cosa gli succede? Piantatelo di nuovo, non può riprodursi di nuovo, non è buono, è morto. Quindi tutto ciò che non è stato pronunciato da Dio al principio è un ibrido. Ed ecco come sono le persone che si allontanano dalla parola di Dio. Ciò diventa un affare ibrido, deve morire. Non può riportare alla vita la sua specie. La chiesa che rifiuterà di credere alla parola di Dio è una chiesa ibrida, con dogmi, credi, dottrine che non sono scritturali. Quella chiesa non può generare un figlio ripieno di spirito perché è ibrida, non va bene. Potrebbe essere più grande, mura grandissime, belle panche, grandi campane, sedili lussuosi. Ma quello non significa niente, è spiritualmente morta, è così. Essa non può produrre figli ripieni di spirito perché essa stessa è morta. Ora, ho parlato 6 ore su quell'argomento e stasera, tornando di nuovo a questa stessa progenie del segno del tempo della fine. Ora, tutte le persone sagge, se sono a posto di testa, cercano sempre di trovare ciò che sta davanti a loro. Tutti noi vogliamo saperlo. Qual è la prossima mossa che devo fare? Dove vado da qui? È come un uomo che attraverso un ruscello cammina su una roccia. Poi si guarda intorno per vedere dove sarà il suo prossimo passo, perché se non lo fa, non può saltare da qualsiasi parte. Se lo farà, negherà. Deve guardare dove sta andando. Dopo che avrò attraversato questo, poi dove? Tutti noi siamo in quel modo. Quello è stato il grido della razza umana lungo le epoche. Dove? Da qui? Il re d'Inghilterra una sera, quando un santo lo battezzò il mattino dopo, erano vicino ad un fuoco molto grande come una piazza. E c'era una grande fornace di fuoco, o la chiameremmo un focolare, solo un luogo grande, mastodontico, grande dove c'erano dei tronchi. Il santo stava cercando di parlare di Dio al re e un passerotto terminò il suo sermone. Il passerotto di notte volò dentro attraverso l'oscurità nella luce, uscì di nuovo dalla luce nell'oscurità e il santo si alzò e disse al re: da dove è venuto e dov'è andato? Ecco cosa vogliamo sapere, da dove veniamo e cosa stiamo facendo qui e dove andremo da qui. Ora loro, tutta la scienza che abbiamo, tutte le ossa che abbiamo dissotterrato, tutti i libri che abbiamo scritto, non c'è un libro che possa dirvi da dove venite, cosa siete e dove state andando, solo un libro ed è la Bibbia. Vi dice da dove venite, cosa siete qui e dove state andando. Quindi ecco, se vogliamo sapere dove andiamo, prendiamo l'unico libro che può dircelo. Ossa antiche che stanno dissotterrando e stalagmiti e così via, non possono provare niente. La parola di Dio ha la risposta. Essa ha la risposta a tutto ciò che chiediamo, è nel libro di Dio. L'uomo spesso si è chiesto, a volte scendiamo e leggiamo le scritture e ci meravigliamo di esse, ma non dobbiamo meravigliarci, non potete spiegarle, dovete crederle. Nessuno può dimostrare scientificamente Dio. Se poteste provare Dio scientificamente, allora non c'è più fede. Dobbiamo credere a Dio e la fede non è scientifica. E se Mosè avesse tolto delle foglie dagli alberi e avesse detto «Credo che lo porterò al laboratorio per scoprire quale sostanza chimica c'è su di esse che non le lascerà bruciare», vedete, Dio non gli avrebbe mai parlato, egli non lo sapeva. L'unica cosa che fece fu togliersi le scarpe e mettersi giù in riverenza, e Dio gli rispose: non possiamo dimostrare scientificamente queste promesse di Dio, ma guardiamo indietro e scopriamo dove, a tempo debito, ognuna di esse è avvenuta come Dio disse che sarebbe avvenuta. Quindi riverenza e rispetto per la sua parola stasera, mettiamoci giù per un po' e guardiamola e vediamo dove stiamo andando, qual è lo scopo, per cosa siamo qui, di cosa si tratta. Tempo fa ero all'ovest e mi trovavo in casa di un uomo che mi invitò fuori per cena e lui disse: signor Branham, ti vedo ammirare quella scultura, il quadro, o non quadro, ma era in un certo modo scolpito nel legno, simile ad una piastra sopra il camino. Dissi: sì, signore, è così. Ed era un vecchio carro per buoi, o un carro coperto con i buoi, un uomo davanti, un ragazzino seduto sul sedile con sua madre, e stavano viaggiando. E disse: quelli erano mio padre e mia madre, e il ragazzino sul sedile ero io. Disse: siamo venuti qui in questo carro con i buoi, disse, ma da allora abbiamo prosperato tanto. Disse: voglio che tu esca qui nel prato, disse, non ricordo quante migliaia di acri di ranch possedeva là, disse, l'ho comprato nella mia gioventù. E disse: poi dopo quello possiedo il ranch adiacente ad ovest, possiedo il ranch adiacente a sud, disse, vedete il fumo laggiù? Sì, signore, disse, quella è una città, non ricordo quanta proprietà possedeva là. Disse: sono il presidente in quella banca là, dicendomi tutto quello che aveva. Ascoltai per un po' e dissi: vorrei farti una domanda, signore. Hai indicato l'est e l'ovest, mostrando i ranch e la città. Vorrei che guardassi su in questa direzione e vedere e mi dicessi quanto possiedi lassù. Quella è la cosa principale, perché un giorno lascerete ogni parte di questo qua giù. E allora dove andrete da là? Quella è la cosa principale. Questo qui è un breve soggiorno, ma là, quello è un soggiorno eterno. Quindi penso che dovremmo considerare dove stiamo andando per l'eternità. Se possiamo provvedere in questo modo e sistemare le nostre famiglie e così via qui sulla terra, con case, dimore, comodità, istruzione, quelle sono le cose che dovremmo fare. Ma una delle cose principali che dovremmo fare la lasciamo incompiuta finché arriviamo alla fine della strada e anneghiamo in un'eternità non sapendo niente di Dio, del suo piano di salvezza e la grazia redentrice di Gesù Cristo. È triste che lo facciamo, ma lo facciamo. Le persone sagge, quando scoprono di essere una creatura del tempo, si chiedono cosa ci sia dopo che il tempo cesserà. Ora parlerò di un uomo chiamato Giobbe per alcuni momenti. Quello è il libro più antico nella Bibbia. Comprendiamo che Giobbe era uno degli uomini più saggi al mondo dei suoi giorni. Ebbene, disse che quando andava ai mercati, i giovani principi si inchinavano davanti a lui per la sapienza. Era un uomo potente, ma quell'uomo iniziò a rendersi conto di tutta la sua grandezza. Si chiese cosa, dopo che tutto questo sarà finito, allora cosa sarebbe accaduto? Si chiese cosa sarebbe avvenuto. Così quindi parla e inizia ad osservare la creazione di Dio. Sapeva che tutte le cose erano state create da una parola, da Dio. E noi, anche lui notò, disse, c'è speranza se un albero muore, vivrà di nuovo. Se notate la natura, Dio nel suo grande modo di esprimere i suoi sentimenti verso le persone affinché siano certe, se hanno una Bibbia o qualsiasi altra cosa, egli esprime se stesso verso di voi nella natura. Osservate il sole quando sorge al mattino. Cosa succede al sole? È un piccolo bambino nato ad est verso le 10 e nella sua adolescenza, a mezzogiorno e nella sua forza. Nel pomeriggio e nella sua mezz'età e la sera se ne va, tramonta, è finito. È la fine del sole? No, Dio ha uno scopo per il sole, così il sole ritorna e sorge di nuovo il mattino seguente. Di cosa parla? Nascita, vita, morte, risurrezione. Guardate i vostri fiori, stavo notando oggi, scendendo, i fiori, quanto sono belli, sono qui per uno scopo, sono parole di Dio parlate. Dio li ha portati all'esistenza e quando Egli lo ha fatto, guardate cosa succede, si ergono belli nel vostro giardino, dopo un po' il gelo li colpisce, i giovani, i vecchi, la mezz'età, appena il gelo li colpisce è la morte. Chinano il loro piccolo capo e cosa succede? Un piccolo seminero di qualche tipo cade da loro. Che ci crediate o no, Dio ha un corteo funebre per loro. Le piogge autunnali vengono in lacrime per dire, scendono dai cieli e seppelliscono il seme. Arriva l'inverno e il petolo è passato, lo stelo è passato, il bulbo è passato, il seme si congela, si apre, la polpa scorre fuori. È quella la fine del seme? No, Signore. Lasciate che quel caldo sole risplenda che produce la risurrezione di tutta la vita botanica. Appena quel sole inizia ad illuminare la terra e a riscaldare, c'è un germe di vita da qualche parte in quel seme e vivrà di nuovo. Perché ha servito uno scopo di Dio e Dio crea un modo per farlo vivere di nuovo. Ora siamo stati posti qui per uno scopo, ma dobbiamo servire quello scopo, scegliere la morte o la vita. Quindi siamo posti qui per uno scopo, ma dobbiamo servire quello scopo, cioè servire Dio, perché siamo figli e figlie di Dio. Ora Job osservò la creazione, vide che dopo la morte non era la fine, vide che dopo la morte c'era di nuovo vita. La vita, non appena il sole si metteva a posto, c'era di nuovo vita. Ebbene, disse, se quel seme è un seme parlato o una parola di Dio parlata e serva al suo scopo e muore, ma disse, un uomo, sto guardando una scrittura qui da Giobbe ora, Giobbe 14. Ma un uomo giace in terra, rende lo spirito, si consuma, i suoi figli vengono a piangere e lui non lo percepisce. Dov'è egli? Oh, che tu mi nasconda nella tomba e mi tenga nel luogo segreto, finché la tua ira sia passata. Giobbe disse, vedo un fiore morire, serve al suo scopo e sorge. Vedo un albero morire nell'autunno, mette le sue foglie. Avete mai notato un albero? Metterà le sue foglie e poi servirà il suo tempo durante l'estate. Arriva l'autunno, molto prima che venga il gelo, quella foglia inizia a diventare gialla, rossa, marrone. Dopo un po' cade dall'albero, cade. E la fine d'essa? No. Cosa succede? La vita che era in quella foglia torna alla radice dell'albero da dove è venuta. Cosa fa allora? Nella primavera essa porta con sé in una risurrezione una nuova foglia. La stessa vita che ritorna con una nuova foglia. E i cristiani sono appesi all'albero della vita e quando la vita lascia questo vecchio corpo peccaminoso torna al Dio che l'ha data per farsi avanti di nuovo con uno nuovo perché serve uno scopo. Tempo fa ero qua giù nello stato del Kentucky, suppongo in direzione da qui, dovrei puntare a nord, su nello stato del Kentucky. Stavo cacciando io e il signor Wood, uno degli amministratori qui con noi stasera. e avevo tenuto una riunione in una piccola città chiamata Acton al campeggio metodista. C'era stata una sera in cui stavamo parlando e il Signore stava facendo grandi cose e stavamo tenendo un servizio di guarigione pregando per i malati. Tutti voi eravate qui all'altra riunione, sapete cosa avviene. Ed io non posso guarire nessun altro uomo, Dio l'ha già fatto, dovete solo crederlo. Così egli ha una via che ha promesso negli ultimi giorni, un dono che avrebbe il discernimento degli spiriti e così via che opera. Lo sappiamo al 100% perché è la parola di Dio che rende manifesta la sua promessa per quest'ultimo giorno. E là dentro c'era una donna, non ero mai stato prima nel paese, c'era una donna seduta in fondo all'uditorio e lo Spirito Santo andò fra le persone e iniziò a chiamare questo, quello, parlando a loro. Era il nostro Signore Gesù, la sua parola resa manifesta nel corpo della sua Chiesa. E poi quando egli iniziò a parlare, Gesù era presente, conoscendo i pensieri dei loro cuori. Parlò loro, parlò alla gente di cose diverse, come tutti voi lettori della Bibbia sapete. Ha promesso che la stessa cosa si ripeterebbe di nuovo negli ultimi giorni. Ha promesso tramite la sua scrittura che l'avrebbe fatto. Ora voglio che notiate, ora, quando ciò stava avvenendo, una signora stava piangendo molto in fondo da qualche parte nel grande campeggio. Molte, molte centinaia e centinaia di persone erano sedute e c'era una signora che piangeva. Notate, lo Spirito Santo andò dalla signora e disse: stai piangendo per tua sorella, il suo nome è tal dei tali. Lei vive in un certo luogo, hai un fazzoletto nella tua borsetta che hai messo là prima di uscire di casa. Il fazzoletto è in questo e questo modo. Prendi questo fazzoletto e vai a metterlo su tua sorella, sta morendo di cancro. E così, dice il Signore, lei vivrà. La donna partì dall'edificio, andò e mise il suo fazzoletto sulla signora quella sera e il mattino dopo lei stava bene. Ora, così stavo, la stagione era molto calda andando a caccia di scoiattoli. Come molti dei miei compagni, cacciatori di scoiattoli sanno, sono loro lo scricchiolio delle foglie spaventa gli scoiattoli. E noi era così secco, dovevamo andare in un posto dove c'erano degli avvallamenti in cui potevamo entrare, piccoli fossati per camminare attraverso i boschi. Il nome del mio amico era Signor Wood, lui è seduto qui alla mia destra. E disse: conosco un uomo che ha molti acri di terreno, ma disse: è così difficile averci a che fare. Disse: lui è un incredulo. E disse: non crede a Dio. E disse: lui ride di ciò. E lui disse: ma lui mi conosce, lui conosce mio padre. E disse: se vado a chiedergli se possiamo cacciare a casa sua. Disse: andiamo. Ci siamo addentrati molto nel paese, molto addentrati, su una strada laterale. Due anziani erano seduti all'ombra di un melo. Disse: eccolo là, quello a destra. Disse: essendo un ministro, farei meglio restare in macchina. Così lui uscì e disse: come va? E l'uomo disse: avvicinati, siediti. Disse: mi chiamo Wood. Disse: mi chiedo se darebbe fastidio se cacciassimo un po' sul tuo terreno. Lui disse: quale Wood sei? Disse: sono il figlio di Jim Wood. Disse: Jim Wood è un mio amico e ognuno dei suoi figli può cacciare ovunque voglia. Disse: grazie. Disse: mi chiedo ora, disse, quale sei tu? Disse: sono Banks. Gli parlò per alcuni momenti e il signor Wood disse: mi chiedo se andrebbe bene se portassi il mio pastore con noi. Lui disse: non intendi dire che sei arrivato così in basso da dover portare un predicatore con te ovunque tu vada? Disse: il mio pastore è là fuori. Pensai: farei meglio ad uscire dalla macchina. E scesi dalla macchina e andai là e dissi: come va? Lui disse: come va? Quindi tu sei un predicatore? Dissi: sì, signore. E lui disse: bene, disse, io sono supposto essere un incredulo. Dissi: beh, non è molto di cui vantarsi, vero? Disse: immagino di no, disse, ma io quello che ho contro di voi è che state parlando di qualcosa che non conoscete. Oh, disse, è così. Disse: sì, signore, li sento sempre parlare di questo, di un Dio, ogni cosa. Disse: non c'è una cosa simile. Dissi: dissi, ebbene certamente sai com'è, signore. Dissi: ognuno ha la propria idea. Stavo pensando nel mio cuore: ora, signore, dammi qualcosa per aiutare quell'uomo, senza dubbio è sincero. E disse: ho visto solo un predicatore in tutta la mia vita che mi piacerebbe ascoltare, ho sentito di lui. E dissi: chi è costui, signore? Disse: circa 2 anni fa c'era un predicatore qui in una città chiamata Acton, disse, e l'anziana signora tal dei tali quassù sulla collina era stata sdraiata là per 2 anni con il cancro. Disse: io e mia moglie non potevamo più metterla sul vaso da notte, dovevamo usare una traversa. Disse: eravamo lassù quel mattino. E disse: il giorno prima il dottore aveva detto che lei non avrebbe superato la notte. aveva il cancro allo stomaco ed era consumato, non poteva neanche bere acqua dolce, non l'aveva fatto per settimane. L'avevano cibata con glucosio attraverso le vene al punto che le sue vene erano collassate e disse non c'era niente che si potesse fare per lei. E disse sua sorella era seduta ad ascoltare quel predicatore che predicava e quel predicatore non conosceva nessuno qui, non era mai stato qui. E le disse chi lei era e com'era sua sorella. E parlò di un fazzoletto che aveva e disse mettilo su quella donna e disse quella sera pensavo avessero l'esercito della salvezza lassù da qualche parte per tutte le urla e disse il mattino dopo siamo andati a vedere se era morta e disse quando siamo arrivati là lei era in piedi cucinando tortini di mele fritte e mangiandole e disse lei fa anche il lavoro della vicina lui disse ora disse cosa c'è di così strano in questo disse bene ecco cosa voglio sapere se mai vedrò quel predicatore gli chiederò cosa fu a parlare di quella donna e se sarebbe stata guarita. Oh, disse, sì, signore, sangue di scoiattolo dappertutto e sporco, barba lunga circa così, sapete, dissi, non somiglio molto ad un predicatore ora. Lui disse, beh, sembri più umano. E dissi, sì, signore, così disse, posso avere una di quelle mele? Piccole vespe erano dappertutto su di loro. E lui disse, sì, ne presi una e la morsi e disse, vai pure, le vespe le stanno mangiando. E dissi, grazie, ne presi un morso, dissi, ecco una buona mela. Disse, sì, disse, quel vecchio albero ne ha prodotte molte per me. E dissi, sì signore, dissi, quanti anni ha l'albero? Disse, circa 40 anni, disse, l'ho piantato là per un rametto. E dissi, ah, dissi, ho notato che tutte le mele stanno cadendo e le foglie se ne stanno andando. Lui disse, sì, è così che fa? E dissi, voglio farti una domanda. Disse, sì signore, chiedi pure. E gli disse, dissi, cosa causa? Ora non abbiamo avuto gelo, dissi, è solo alla metà di agosto, non avremo gelo fino a circa ottobre o novembre. Dissi, ma ecco a metà agosto quelle foglie cadono dall'albero, dissi, cosa fa cadere quelle foglie? Ebbene, disse, la linfa lo sta lasciando. Dissi, e se la linfa non lo lasciasse? Disse, ebbene sarebbe, l'albero verrebbe ucciso nel periodo invernale, il germe di vita nella linfa, disse, se ciò ucciderebbe l'albero, morirebbe. Dissi, sì, signore, dissi, perciò la linfa scende nelle radici dove c'è caldo, rimane là per tutto l'inverno, poi ritorna in estate portando altre foglie, altre mele. Disse, è così. Dissi, voglio chiederti una cosa, dissi, quale intelligenza, ora l'albero non ne ha alcuna, quale intelligenza dice a quell'albero? Sta arrivando l'inverno, scendi nella radice e rimani là fino alla primavera. Dissi, metti dell'acqua in un secchio e mettila su un palo e guarda se scenderà quando verrà l'autunno. Non lo farà, dissi. Devi ammettere che c'è qualche tipo di intelligenza che fa sì che quella linfa lasci l'albero e scenda nelle radici. Se non lo fa, muore. La nasconde per proteggere la sua vita. Ora l'albero non ha intelligenza. C'è una legge di Dio che lo compie. E lui disse, beh, non ci ho mai pensato proprio così. Disse, signore, la stessa intelligenza che dice a quell'albero lassù alla limpia, in quell'albero, di andare alle radici, quella stessa intelligenza è quella che mi ha detto chi era quella donna e le ha detto cosa sarebbe successo. Disse, tu non sei quel predicatore? Dissi, sì signore, e fu condotto a Cristo là e morì da cristiano un anno dopo a circa 85 anni. Vedete, Dio è tutto intorno a noi, Dio ovunque, e se guardiamo alla natura lo troveremo là. Ora, dopo che Giobbe lo trovò nella morte, sepoltura e risurrezione della natura, riproducendo di nuovo del proprio genere, allora non poteva comprendere ciò che avveniva ad un uomo. Se un uomo dice, giace, rende lo spirito, dov'è lui? Ora vedete, l'albero non ha mai peccato, la natura non ha mai peccato, l'uomo ha peccato, quindi non poteva. Allora, essendo un profeta, ora la Bibbia, il mio testo disse, egli fa conoscere i suoi segreti ai suoi profeti. La parola del Signore viene al profeta, ed essendo un profeta, conosciamo la storia di Giobbe. Dio alla fine lo spiegò a Giobbe che la progenie dell'uomo era imperfetta perché la madre dell'uomo aveva fallito di obbedire alla parola di Dio. Lei cercò di mescolarla a qualcos'altro e la parola di Dio non si ibriderà con niente. È così. Gesù disse quando era qui: se avete fede come un granello di senape, dite a questo monte. Perché egli si riferì al granello di senape? Il seme di senape non si ibriderà, è un genuino seme di senape, non si riprodurrà con niente. Ed egli disse in altro modo: se avete quel tanto di fede alla parola di Dio che non si ibriderà con l'incredulità, o non la metterà in dubbio? Oh, mi sento religioso, che non lo metterà in dubbio. Non importa quali circostanze e qualsiasi altra cosa, non mettete in dubbio la parola di Dio, credetela, dovete crederla. Se solo Eva l'avesse creduta, avrebbe ricevuto e avrebbe partorito figli, giustamente. Ma prima che lei, suo marito, arrivasse a lei, lei la trovò già contaminata, come avvenne a Giove e come avvenne a Gesù. Ci fu una contaminazione nel grembo del suo pensiero. Lei aveva accettato un seme di incredulità contro la parola di Dio perché le produsse qualcosa di più luminoso e lei voleva più conoscenza. Ecco qual è il problema oggi. Mi trovo in una scuola. Saremmo un mucchio di ignoranti se non fosse per l'istruzione, e l'istruzione è parte della nostra civiltà. Ma la civiltà, l'istruzione, sono venute solo tramite il cristianesimo. La civiltà è la base del cristianesimo. Oh, il cristianesimo è la base della civiltà, assolutamente. La civiltà è venuta tramite Cristo, certamente. Ora, non credere alla parola di Dio, mescolarla con qualcosa per avere più luce, non potete mescolarla, non si mescolerà. Dovete crederla proprio come Dio l'ha scritta e come Lui l'ha pronunciata. Non bisogna aggiungere o togliere qualsiasi cosa, credetela in quel modo. Ora, e quando Giobbe, essendo un profeta, alla fine la visione si aprì, e poi quando vide come Dio avrebbe fatto una via affinché un uomo vivesse di nuovo, perché ci sarebbe stata un'altra parola parlata che una vergine avrebbe ricevuto. Quella a dubitarla all'inizio fu Eva. Quando la parola venne a Maria, lei non l'ha mai dubitata. Lei disse: ecco l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Vedete, lei non disse: ora aspetta che percepisca la vita e poi andrò a testimoniare, aspetta finché non ne sarò certa. Ecco come facciamo noi cosiddetti cristiani oggi: aspetta finché sarò sicuro, aspetta che inizia a stare meglio, aspetta finché vedrò accadere qualcosa e poi lo farò. No, Signore, quella non è la domanda. Prima credetelo. Cosa disse lì alla donna da cui andò senz'altro che una manciata di farina? Lui disse: fai prima una focaccia per me, poi inizia, il miracolo avverrà dopo che avrai preso per prima cosa la parola di Dio. Cominciate a credere alla parola di Dio e poi il miracolo avviene sulla parola, perché la parola è il seme che produce il miracolo. Serve prima la parola. Lo Spirito Santo gli dà vita come acqua che cade dal cielo. Sappiamo che lo Spirito Santo rappresenta, l'acqua rappresenta lo Spirito Santo, come Mosè innalzò il serpente di rame nel deserto, così il Figlio dell'uomo deve essere innalzato. Oh, un popolo morente, quando lui sollevò il serpente di rame, salvò la vita del popolo che stava morendo. Quando percosse la roccia, Cristo è quella roccia che fu percossa, e da lui uscirono acque di vita per un popolo che periva. Dovete crederlo, agire di conseguenza. Ora, ricordate ora. Poi quando Giobbe vide arrivare questo giusto, colui che poteva stare sulla breccia tra il peccatore e Dio e fare da ponte sul cammino quella progenie perfetta, queste progenie, disse, sono corrotte, li vede entrare nel terreno, i suoi figli vanno a piangerlo per lui non lo percepisce. Egli giace là, non si alzerà mai, rimane proprio là, marcisce ed è tutto. Non risorgerà mai più perché è una progenie imperfetta. Ma disse, quando scoprì che uno stava arrivando, colui che avrebbe riportato la perfezione alla parola di Dio, che avrebbe fatto una via, avrebbe posto un ponte sul cammino, allora il profeta entrò nello spirito e gridò: so che il mio Redentore vive negli ultimi giorni, egli starà sulla terra, anche dopo che i vermi della pelle avranno distrutto questo corpo, non di meno nella mia carne io vedrò Dio. Egli vide arrivare quello perfetto. Cosa avvenne? Giobbe, essendo un profeta, i segreti di Dio sono noti al profeta. Egli pronunciò la parola, e quando pronunciò la parola che Dio gli mostrò, divenne materia, perché era una parola parlata. E nella sua stagione avvenne proprio esattamente in quel modo. Cristo nacque il Redentore, uno che poteva stare tra i vivi e i morti e fare da ponte sul cammino, e portò la risurrezione esattamente, perché era la parola di Dio. Ora lui parlò la parola, e la parola era un seme, ed essa maturò nella sua stagione. Ogni seme di Dio posizionato correttamente maturerà. Ora, e se Dio avesse mandato il suo messaggio tramite un angelo a Maria e avesse detto: Ave Maria, tu sei benedetta fra le donne, avrai un bambino senza conoscere uomo. Lei avesse detto: ora aspetta un minuto, lascia che ti porti giù al laboratorio e tu dimmi, lascia che il dottore mi dimostri proprio come farò questo, vedete? Allora ti crederò. Non sarebbe mai successo. Ma cosa arrivò lei? Il grembo del suo cuore, il grembo in cui si trovava il suo spirito. Il grembo del vostro spirito è la vostra mente. La vostra mente è un canale. Avete 5 sensi che controllano il corpo, avete 5 sensi che controllano l'anima, la coscienza e così via. Ora il vostro corpo, ci sono vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Ma c'è solo un canale verso l'interno di quell'anima, mostra che siete un seme. Voi siete anima, corpo e spirito, e poi l'unico canale, la via, una via in quello, il vostro libero arbitrio morale. Cioè potete ricevere o rifiutare, fate quello che volete. Perciò Eva era sulla stessa base, poteva prendere la parola di Dio e dire: Dio ha detto di non farlo e vattene da qui. Quello sarebbe andato bene, ma invece di quello lei cercò di ibridarla con la menzogna di Satana e le portò la morte. Ma quando egli venne a Maria fu diverso. Ecco l'ancella del Signore. Come verrà? Quello non importa come verrà. L'hai parlata, è la parola di Dio, io la ricevo. Ecco l'ancella del Signore, mi si è fatto proprio secondo la tua parola. Eccolo. Ciò conclusa la cosa, allora lei era a posto. Vedete, lei produsse quel germe di vita che era la parola di Dio resa manifesta in forma di uomo, e tramite la morte di quel giusto pagò la morte per ognuno, il debito di ognuno di noi che è ingiusto. E allora, accettando la sua parola, porta vita e riporta Cristo in noi, perché Cristo è la parola parlata, ed essa maturerà se potete riceverla. Voi che siete malati, accettatela, credetela, essa deve maturare, si farà avanti nella sua stagione, deve farlo. Ora, tutti noi crediamo di essere al tempo della fine. Ogni uomo che è lui, che sia intelligente, credo che se si guardasse intorno e vedesse, mostra che questa cosa non può andare avanti ancora a lungo. Ora voglio circa 15 minuti ora per mostrarvi cosa intendo. Chiunque sa che qualcosa deve accadere, tutte le scritture lo indicano. Ci viene insegnato che il mondo fu creato in 6.000 anni, essendo 1.000 anni un giorno come un anno per Dio e così via, 6.000 anni nella creazione. Bene, 6 giorni sono chiamati, e la Bibbia dice che un giorno sono 1.000 anni o 1.000 anni sono un giorno per Dio. Ora, i primi 2.000 anni il mondo, il cosmo, l'ordine del mondo giunse alla sua fine. E Dio dovette mandare qualcosa, i giudizi dal cielo, e giudicò la terra in giudizio e salvò il giusto, Noè e la sua famiglia. I secondi 2.000 anni la stessa cosa avvenne di nuovo, cosmos, l'ordine mondiale, persino la Chiesa fu contaminata. Ai giorni di Noè lo derisero e lo presero in giro, ed egli predicò 120 anni alla porta dell'arca, e nei secondi 1.000 anni la Chiesa sarebbe andò in cattività commise, prostituzione con il mondo, e non diventò altro che un mucchio di forme e crede. Dio mandò il giudizio sulla terra mandando suo figlio, arrivò al termine della sua potenza. Ora questo è il 1962, e cosa dice la Bibbia? La Bibbia disse: negli ultimi giorni, in cui l'opera avrebbe dovuto essere abbreviata, le scritture non possono mentire. per amore degli eletti, per amore degli eletti, o non ci sarebbe alcuna carne salvata. Allora vediamo che siamo al tempo della fine. Il settimo è il giorno sabbatico, che è il millennio, quello avverrà durante quel tempo, il regno del millennio. Ora, ma i sei giorni sono adempiuti. L'uomo ha in mano, proprio ora, un'arma che può distruggere se stesso, può distruggere il mondo, potrebbe far esplodere in pezzi il mondo in un secondo. Può lanciare un uomo in orbita e farlo oscillare qui sopra la nazione e dire arrendetevi o la farò cadere. Ecco tutto. Cosa farebbe? Ebbene, chiunque sia sensato si arrenderebbe. Poi? Ed ora le piccole, una volta le nazioni grandi dominavano le grandi, le nazioni piccole non più, hanno la stessa cosa, vedete? Così è diventato un tempo in cui vediamo e crediamo di essere al tempo della fine. Ora potremmo andare avanti con questo per ore, ma guardiamo solo ad alcune delle scritture qui, solo un minuto, che si rivolgono al seme che è stato piantato per il tempo della fine. Se quel seme di la parola parlata di Giobbe, Isaia ne parlò, ogni uomo di Dio, ogni profeta di Dio a cui egli rese noti i suoi segreti, persino Davide, Isaia, Geremia. Tutti gli altri parlarono di quella progenie in arrivo e quando venne la stagione fu esattamente in quel modo. Egli lo compie sempre. Non può fallire e la parola di Dio è eterna. Non può fallire e tutti noi sappiamo che Gesù era la parola. Ora, allora, prendiamo la sua parola. Ebrei 1 disse, Dio variamente in diverse maniere parlò ai profeti, ma in questi ultimi giorni tramite suo figlio Cristo Gesù. Ora egli era un Dio profeta, era un profeta, certo. Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta, ma questo era più che un profeta, egli era Dio manifestato in carne. Ora, questo Dio profeta ci ha dato due o tre segni che vogliamo guardare qui, grandi segni che vogliamo ricordare. In Matteo 24, quando gli fu chiesto, quando avverranno queste cose? Quale sarà la venuta della fine del mondo? Quando avverrà tutto questo? E gli diede così tante cose diverse che sarebbero avvenute. Nazione si solleverà contro nazione, regno contro regno e così via, e avanti, avanti, avanti. Ma disse, imparate una parabola del fico, quando esso e tutti gli altri alberi. Quanti qui ora sono cristiani? Alzate le mani. Giusto, grazie, immagino al 100%. Bene, osservate attentamente ora quando portiamo questo segno della progenie del tempo della fine. Gesù disse, imparate una parabola del fico. Ora, quando vedete il fico, ora imparate una parabola di cosa? Il fico. Ora, chiunque legge la Bibbia sa che il fico era e sempre stato la razza di persone giudee. Gioele disse, quello che ha lasciato la cavalletta l'ha mangiato il bruco e così via. Quello era il ceppo che i credi e altro avevano divorato la chiesa, ma disse, io restaurerò, dice il Signore. Ora Paolo ci dice che i giudei furono tagliati fuori e i gentili furono innestati di nuovo nel regno, ma notate, Gesù disse, imparate una parabola del fico. Ora, come vide Giobbe, quell'albero, se muore, vivrà di nuovo? Certo, egli disse, ora, quando vedrete il fico e tutti gli altri alberi, alberi di cosa? C'è un albero della vita, c'è un albero del credo, denominazione, c'è un credo della nazione. Quando vedrete germogliare il fico e tutti gli altri alberi, i ramoscelli che mettono le foglie, voi dite che l'estate è vicina. Notate, facendo dalle nazioni una parabola. Ora Dio tratta con i gentili per una sposa, uno qui e uno là, ma egli tratta con i giudei come nazione, non come un individuo, come una nazione. Egli ha sempre, quella è stata la nazione eletta di Dio, Dio li ha scelti come nazione. I missionari che vanno a Gerusalemme e altro, quando Israele sarà salvato, lei sarà una nazione, dice la Bibbia. Nascerà in un giorno, è così. Così Israele accetterà Cristo in un proprio, in un, come nazione, non come individui. Ma notate ora cosa egli disse. Prendiamolo, osservatelo chiaramente. Quando vedrete il fico ricominciare a germogliare, tutti gli altri alberi che germogliano, Ora, ogni cosa sta avendo risveglio o ha appena avuto risveglio. I giudei sono tornati nella loro patria come nazione, sventolano la propria bandiera, il proprio governo e il proprio denaro. Sono una nazione per la prima volta da circa, immagino, circa 1800 anni, o più di quello, circa 2200 anni. Circa 2200 anni Israele è di nuovo una nazione. La bandiera più antica del mondo, la stella a sei punte di Davide, sventola di nuovo. E per la prima volta da 2200 anni, Gesù disse, quando lei inizierà a mettere il suo germoglio, il tempo è alla porta. Israele, parlando ai giudei. Ora osservate, gli disse, quando tutti gli altri alberi cominceranno a germogliare. La Chiesa Cattolica Romana ha avuto il più grande successo che abbia mai avuto. La Chiesa Protestante ha avuto il più grande risveglio che abbia avuto. Billy Graham e Jack Schuller, i Pentecostali, hanno avuto il più grande risveglio che abbiano avuto. Ora Roberts, Tommy Hicks e gli altri, grandi uomini, un risveglio. Notate, le potenze hanno avuto un risveglio, le potenze nazionali. Ora sta avvenendo un risveglio. Chi sarà la potenza più grande? Comunismo, ognuno, sentite i predicatori stare sul pulpito dicendo, oh, temiamo il comunismo, assurdità. Mostratemi una scrittura dove il comunismo governerà il mondo. Il romanismo governerà il mondo, non il comunismo. Guardate la visione del re Nebuchadnezzar, la parola del Signore, la testa d'oro, rame fino ai piedi romani che erano di ferro e non è cambiato per niente. La pietra venne mentre era ancora nel ferro e la colpì. Ricordate che alla fine fu mescolato all'argilla, alla debolezza, argilla e ferro insieme. Questo grande incontro che hanno appena avuto quassù tra Khrushchev e Eisenhower, sapete cosa significa Khrushchev nella sua lingua nazionale? Khrushchev significa fango, argilla. Sapete cosa significa Eisenhower in inglese? Ferro. E persino renderlo così chiaro per la gente, Khrushchev si tolse la scarpa e colpì lo scrittoio. Non saranno d'accordo. Cosa governerà? Roma governerà. Una confederazione di chiese con il cattolicesimo le legherà insieme e siete proprio là, la potenza dominante. La Bibbia l'ha detto, quello è il seme che non può fallire. Ora guardate, oggi questo nuovo Papa non sta invitando tutte le chiese protestanti ad entrare, non stanno andando, che ne è dei vostri pentecostali, la stessa cosa, la federazione delle chiese, eccomi, quel seme deve venire a compimento, questo deve venire, deve maturare, è tempo che maturi. Le persone cosa hanno fatto? Hanno organizzato e continuato a costruire edifici più grandi, organizzazioni più grandi, denominazioni più grandi, e cosa è accaduto del tutto? La stessa cosa, è esattamente quello che la Bibbia disse che avrebbero fatto. Ecco cosa il Dio profeta Gesù Cristo disse che sarebbe avvenuto, i giudei sarebbero stati restaurati e ci sarebbe stato un grande risveglio fra loro come nazione, che si riuniscono come nazione. Ci sarà un risveglio tra i metodisti, battisti, presbiteriani e così via, un risveglio fra i pentecostali ed eccovi, nazione lotterà contro nazione, il seme sarà maturato, Israele è diventata una nazione dopo 2200 anni, cosa è successo? Le chiese si sono tutte riunite per avere un risveglio, bene Signore. Ora un altro grande seme fu piantato. Egli disse negli ultimi giorni, in Seconda Timoteo, il terzo capitolo, nella Chiesa sarebbe venuto un allontanarsi dalla fede della Bibbia. È così. È un seme? È una promessa? Guardateli oggi, guardate le nostre chiese. Cosa stanno facendo? Si stanno organizzando insieme, stanno cooperando insieme, legandosi insieme, fallendo. Non credono alla Bibbia, non credono nella reale, vera parola di Dio. Voi dite, la Bibbia dice questo. Quelle cose sono passate, non c'è una tale cosa. Non c'è una tale cosa, i giorni dei miracoli sono passati molto tempo fa. Non c'è cosa simile al battesimo dello Spirito Santo. Quella era per una manciata di persone, 12. Là in passato gli apostoli, vedete? Cos'è quel seme? Sta maturando, è il seme del segno del tempo e della fine. Cosa disse Gesù? Quando vedrete accadere queste cose, alzate il capo, alla vostra redenzione vicina, per la Chiesa. Abbiamo visto che sì, sarebbe sviata. Bene, lo troviamo. Bene. Ora abbiamo detto negli ultimi giorni, Gioele ci ha detto l'altra parte delle scritture, ascoltate attentamente ora, che ci sarebbe stata una prima e un'ultima pioggia nella stessa stagione. Quanti cristiani lo sanno? Dite amen. Certo. Cosa? Ora l'altro giorno a mia sorpresa, quando ho guardato, la prima e l'ultima pioggia sarebbero arrivate nella stessa stagione. Ora la parola prima nelle parole ebraiche, prendete il vostro glossario ebraico e trovatela.
The Hebrew word for farmer means mara.
La parola ebraica per prima significa mura. Mura significa insegnamento. Verrà una pioggia di insegnamento. Che cos'è? Piantare i semi nella terra. Cosa ha avuto? Cosa è successo? Ebbene, scopriamo che c'è una pioggia di insegnamenti in corso. La gente battista, 1 milione in più nel 44, era il loro obiettivo, membri di chiesa. I grandi risvegli di Billy Graham, quel grande evangelista, guardate cosa fece. Guardate ora Roberts e i pentecostali. C'è stata una pioggia di insegnamento che è avanzata. C'è stata una pioggia di insegnamento nazionale, il comunismo seminato fra le persone, ogni nazione. C'è stato un risveglio romano. Sapete cosa succede? Se restituiscono la parte occidentale o la parte orientale di Berlino. Ciò pone il comunismo proprio, o intendo l'impero romano, proprio esattamente nel vecchio cerchio in cui era il tempo di Gesù. Certamente lo fa, perfettamente. C'è un risveglio in corso, che cos'è? Una semina. Non sentite più molto di Billy Graham, vero? Che ne è di ora né degli altri? Sapete che il grande fuoco del risveglio non sta ardendo. Che cos'è? È il segno della progenie del tempo della fine. Le parole sono state seminate. Che cos'è? Denominazione raccoglierà denominazione. Ciò li rende confederati insieme. Ma anche la parola di Dio è stata seminata. E quando lo Spirito di Dio inizia a scendere, la parola di Dio vivrà nelle persone. E quella falsa sposa che ha commesso adulterio là fuori si è portata nei credi e ha venduto i suoi diritti di primogenitura. Cosa raccoglierà? Una confederazione di chiesa che deve essere legata e bruciata come le spine ai cardi. Ma dove la parola di Dio è stata seminata nel cuore della gente, essa raccoglierà una sposa per Cristo, tanto certo quanto mi trovo qui, il segno del tempo della fine. Qual è il problema, Chiesa di Dio? Qual è il nostro problema? Qual è il problema con voi battisti, voi presbiteriani, Assemblea di Dio, Gesù solo, tutti gli altri? Qual è il nostro problema? Non riuscite a vedere il seme? Non state attenti a che tipo di seme state prendendo nel grembo del vostro cuore. Non prendete, credi, prendete la parola. Hanno parlato così tanto di ultima pioggia, non rigettando voi, fratelli dell'ultima pioggia, ma quella non è l'ultima pioggia. Se l'ultima pioggia ci fosse stata, la potenza di Dio avrebbe colpito quella cosa e si sarebbe diffusa nel mondo. L'ultima pioggia sta per venire. Qual è il problema? La Chiesa sta producendo qualcosa da se stessa, proprio come Eva cercò di fare. Cercò di avere più luce per fabbricare qualcosa. Abbiamo fatto la stessa cosa cercando di fare qualcosa da noi stessi. Tenete lontane le mani da ciò, lasciate che lo faccia Dio, prendete la sua parola e credetela, tenetela nel vostro cuore e quando la pioggia comincerà a cadere, la vita farà presa, la parola si manifesterà. Immagino, pensiate che io sia pazzo, ma non lo sono. Se lo sono, lasciatemi stare. Sono felice in questo modo. Quindi credo alla parola di Dio. Qual è il problema della Chiesa? Il suo grembo, la sua mente aperta, ricevette ogni tipo di credo e dogmi e non la parola di Dio. Quando Cristo venne, egli trovò la stessa cosa che trovò Adamo, la stessa cosa che trovò Geova. Ed ecco apparire questi segni nel tempo della fine. La Chiesa non ha la risposta, proprio così. È il tempo. La prima pioggia è avanzata, ecco perché Billy non sta facendo molto. Ricordate, c'era nel Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. C'erano due angeli che scesero dai sodomiti, ricordate, Lot una volta camminò con Abram, la Chiesa una volta camminava in comunione con Cristo, con la parola, ma vendette i suoi diritti di primogenitura per la denominazione. Ora lei sta vendendo l'intera cosa e si sta organizzando in una grande confederazione di Chiesa. È esattamente quello che accadde a Lot. Lui scese laggiù, due angeli, un'ora Roberts e un Billy Graham, come sarebbero in questo giorno, scesero laggiù e disposero il Vangelo per loro. Cosa avvenne? Ne risultò persino una disgrazia. Ma Abraham, uno rimase indietro con lui. C'era uno che lui chiamò Dio. E il segno che egli compì davanti a loro, cosa fece? Dimostrò cosa egli era. Abraham era l'eletto, perché era Abraham aveva la promessa ed ora, guardate, questa è la progenie di Abraham, la promessa fatta non solo ad Abraham, ma alla sua progenie. Non la sua progenie, Isacco, essa fallì, dimostrò che lo fece, ma la progenie, la fede che aveva, non importa quali fossero le circostanze e quanto fosse contro natura, quanto il dottore dicesse che non era così, quando era impossibile, Abraham, dopo che gli fu data la promessa, sposò sua sorella di circa 17 anni, la sua sorellastra. Non avevano figli, e quando lei aveva 65 anni e lui 75, Dio gli apparve e disse: avrai un bambino da lei. Ebbene, lei prese, egli prese la sua parola, si preparò per ciò. 25 anni dopo ciò non era successo niente. Ora lui aveva 100 anni e lei ne aveva 90. Ciò non lo fermò affatto. Egli non vacillò alla promessa di Dio per incredulità. Quella è la fede, quella è la reale progenie di Abraham, che è il tipo di progenie che prende la parola di Dio. Quella è la cosa che porterà la sposa, quella è la cosa che incontrerà Cristo. Egli è la parola. E se la Chiesa è seminata con qualcos'altro oltre alla parola, non può andare ad incontrarlo. Egli non ha un corpo strano con sopra del fungo, egli ha un corpo perfetto ed egli è la parola perfetta. E la Chiesa sarà seminata e crederà alla parola perfetta, e la parola perfetta e la parola perfetta si uniranno insieme come una sola carne e un solo corpo, come lo sono marito e moglie. Amen. Non sto dicendo amen a me stesso, ma amen significa così sia. Lo credo comunque, sì signore. La prima pioggia è avanzata, la pioggia sta per cadere. Cosa produrrà? Osservate soltanto. Un altro segno, la Vergine stolta. Gesù disse, appena prima della venuta dello sposo, che ci sarebbe stata una Vergine avveduta con olio nella sua lampada e una stolta. E la Vergine stolta un giorno si sarebbe svegliata e avrebbe scoperto di non avere olio nella sua lampada. Quando giunse al punto, ecco lo sposo che viene, ecco cos'è il grido ora: Cristo sta arrivando. E lei si sveglia e scopre di non avere alcun olio. Olio significa spirito, lo spirito è ciò che porta la parola alla vita, lo spirito è l'acqua che porta la parola alla vita, lo gettate fuori, dite, ebbene che ne è di queste chiese, se seminano semi denominazionali, quello è ciò che sarà portato alla vita, lo spirito di Dio lo porterà alla vita. La Bibbia ha detto la pioggia cade sul giusto e sull'ingiusto, Ebrei il sesto capitolo dice che la pioggia viene spesso per preparare i frutti che sono della terra, ma le spine e i cardi che si rallegravano tanto e vivevano altrettanto della pioggia. Ma dai loro frutti li riconoscerete, esattamente così, eccovi. Ora, quando videro quello, vedete, i frutti devono essere raccolti, la pioggia sta per cadere. La denominazione coverà la denominazione, ecco tutto. Ma la parola coverà Cristo, la sposa, certamente. Seminate la parola del seme. Ora, quando la Vergine ha veduta, avete notato la voce degli uomini d'affari cristiani? Parlo per loro a livello internazionale, non posso risparmiare i colpi per loro, questa è la parola. Guardate, che ne è del, guardate qui i presbiteriani, episcopali, centinaia di essi ovunque che cercano di trovare lo Spirito Santo. Stanno facendo parte di una cosa grandissima. Un mio prezioso amico ministro dall'Africa, un bravo uomo, uomo devoto, gli ho chiesto, non sai cos'è ciò, fratello? Qual è il tuo ministero? Disse, dovrei portare dentro Babilonia. Pensai, non vedi allo stesso tempo in cui la Vergine stolta vuole l'olio per far crescere anche i suoi semi? È il tempo in cui Cristo viene e lei viene lasciata fuori. Il grande predicatore Billy Graham ha appena detto che abbiamo bisogno di una Pentecoste, abbiamo bisogno che le persone tornino. Gli episcopali scrissero un grande articolo, una cartella così lunga, dissero, abbiamo bisogno di gente che parli lingue, abbiamo bisogno di guaritori divini nella chiesa che tengono servizi di guarigione, persone che pregano per i malati. Cosa stanno cercando di fare? Prendere olio nella loro lampada, esattamente. Quello è un segno della progenie del tempo della fine. Amen. Mentre lei cercava di farlo, lo sposo venne e la sposa entrò. Lei fu rinchiusa fuori. Oh, in che giorno meraviglioso stiamo vivendo! Voglio dire solo un'altra cosa. Angoscia tra le nazioni. Oh, my. Missione audace nei cieli. Credete che sia così? Guardate, prendiamone solo un paio. Abbiamo ancora un paio di minuti per fare le 9.30. Non voglio trattenere l'auditorium noi. C'è grazia per queste persone che ce l'hanno fatta avere. Ascoltate, quanti e ognuno di voi avete visto che la nazione è stata scossa proprio di recente riguardo ai segni? Avete visto cosa? Quest'uomo in orbita l'altro giorno? Lassù ha trovato cose che non ha mai, la scienza non sa nemmeno cosa siano quando passò attorno alla Terra, eppure loro hanno guardato e guardato e guardato, ma non li hanno visti, pensava che la sua orbita stesse andando a pezzi, non era così, la sua orbita andava bene. Luci! Guardate cos'è appena stato nel... L'avete visto alla radio, l'avete visto in televisione, è stato sul giornale, dischi volanti ovunque, e il Pentagono l'ha diramato l'altro giorno circa 6 settimane fa. Non era fittizio, lo hanno persino mostrato in televisione, come hanno catturato questi dischi con intelligenza, luci che scendono sospese così sul Pentagono in tutta Washington D.C. E lo rilevavano sul radar e avevano dei piloti lassù e passarono proprio attorno a loro circondandoli allontanandosi alla velocità della luce. Un'intelligenza! Che cos'è? Gesù disse che ci saranno segni spaventosi, visioni nel cielo e il cuore degli uomini viene meno, paura, tempi di perplessità, angoscia tra le nazioni. Non vedete che il tempo del seme è qui ora, il tempo del raccolto, le cose che la Bibbia ha detto che sarebbero avvenute. Quel seme che è stato piantato, non vedete che ha preso vita e sta vivendo? Ecco qual è il problema. Ora solo un'altra cosa, ascoltate prima, ora ascoltate attentamente, non mancate di trovare questo ora, prima della prima venuta di Gesù, gli astronomi dell'India, i magi? Sono stato missionario in India, ho parlato di questo con i magi e osservavano, erano astronomi, osservavano i corpi celesti. E dicono che Dio dichiara sempre se stesso nel corpo celeste prima di farlo sulla terra, prima di fare qualcosa. E dissero, ebbene, quando questo e i tre magi andarono ad adorare questo re che doveva governare la terra, un re bambino, seguirono una stella, dice la vostra scrittura. E gli disse, ma francamente c'erano tre stelle che si unirono e formarono questa unica stella e dicono, quello, l'astronomo cristiano o magio a cui stavo parlando, disse, ciò significa che c'erano tre razze di persone per cui quest'uomo morì. Le uniche tre razze che ci sono la gente di Cam, Sem e Yafet. E quando il suo Vangelo sarà predicato alla gente di Cam, Sem e Yafet, si uniscono nel suo Vangelo, allora avverrà il ritorno. Quello va bene se vuole crederlo. Tre è il numero della perfezione. Ma cosa credo fossero quei tre? Cosa crediamo? Erano tre della perfezione che mostrava che la Trinità di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, era stato reso manifesto in un uomo. Gesù Cristo, l'unico uomo perfetto, tutti gli altri uomini avevano fallito, tutto il resto era morto, ma ecco venire un uomo che non poteva morire, la perfezione, che neanche la morte poteva uccidere, e gli risorse. Tre è il numero della perfezione, lo sappiamo tutti, tre è il numero di Dio nella sua numerologia, Dio è conosciuto dai suoi numeri, tre è perfezione, sette è adorazione, 24 è adorazione. 40 è tentazione, 50 è Pentecoste, il giubileo, vedete, così via. Tutti i suoi numeri, la numerologia di Dio è perfetta. E nella perfezione, ora, 3 è il numero della perfezione. Appena prima di quando il, ora ascoltate attentamente, quando nacque il Cristo bambino, tre stelle si unirono e formarono l'unica stella del mattino che rifletteva la venuta di un Cristo bambino, uno perfetto. Ora cos'è accaduto? Vediamo un clamore nel giornale, nella televisione, attraverso tutte le nazioni, dove cinque stelle si sono proprio allineate con il mondo. Cos'è il 5? Un numero di grazia. Ogni volta che quelle stelle vengono, allora accade qualcosa sulla Terra. Cos'è avvenuto? 5 stelle allineate. Cos'era? Un'introduzione di cosa? Da allora guardate solo cos'è avvenuto. La Germania è stata quasi spazzata via dalla mappa. Alcuni dei magi dissero che il mondo sarebbe scoppiato come un'anguria. Ogni cosa angosciosa che è profetizzata da loro per gli ultimi giorni. Guardate cos'è successo in Inghilterra, l'altro giorno ha avuto una tempesta che ha spazzato via 70.000 case un giorno. Il disastro ovunque, in California, Los Angeles, è quasi finita nell'oceano. Che cos'è? L'inizio dei dolori. I terremoti sono aumentati ovunque. Perché avviene? 5 stelle si allineano. Grazia, la grazia di Dio. Cos'è successo? Una chiesa neonata, alleluia, una sposa nell'infanzia, poiché la potenza di Dio ha cominciato a scendere su di lei. Lei sta prendendo forma una sposa per questo sposo. Quelle 3 stelle significavano la sua perfezione del Padre Celeste, della Trinità che diventa uno sulla terra fra noi. Gli uffici di Dio diventano un unico ufficio. Cos'è successo ora? È la chiesa del Dio vivente che si riunisce sotto la parola di Dio. E il cielo astronomico annuncia il suo avvicinarsi. Amen. Potrebbero non crederci, ma è proprio comunque la parola. Sì, Signore. Cosa sta succedendo? Sto concludendo, potrei dire questo. Amici, la Chiesa si sta facendo avanti. Dio avrà una Chiesa senza macchia né ruga e lei è predestinata. Dio disse così e egli l'avrebbe, questo lo rende giusto. Chi è un membro? Non lo so, confido di esserlo io stesso. Confido che voi siate un membro, ma egli avrà un corpo senza macchia né ruga. E credo che questi segni degli ultimi giorni, altro che sta accadendo, ognuno di essi viene staccato allo stesso tempo per mostrare che Cristo è pronto a venire per questa sposa. Come Dio nella sua parola resa manifesta in un uomo perfetto, così è Dio alla sua parola che arrivano di nuovo e si rende manifestato in una sposa. Non farà come fece Eva ibridandola per qualcos'altro. Ma la parola di Dio non adulterata nascerà in quella chiesa e lei prenderà posizione come fece Gesù Cristo con il suo spirito che unge nella sua parola. Amen. Credo ora sia l'annuncio. Il profeta disse: verrà un giorno che non sarà chiamato giorno né notte, ma sul far della sera vi sarà luce. Tutti voi lettori della Bibbia lo sapete. Cos'è successo? La civiltà viaggia dall'est all'ovest. La Cina è la civiltà più antica che abbiamo. La civiltà iniziò ad est e è andata con il sole viaggiando verso ovest. Dov'è ora? La costa occidentale. Se va oltre di nuovo ad est. Vedete cosa intendo? Lo stesso sole che sorge ad est è lo stesso sole che tramonta ad ovest. Lo stesso S-O-L-E è lo stesso F-I-G-L-I-O, figlio di Dio che venne sulla terra per prendere una sposa dalla gente orientale. E quella sposa si è contaminata come fece Eva, come fece la sposa di Geova, quello stesso figlio che splende là, che splendeva con la sua stessa potenza là a Pentecoste. Per maturare il seme che aveva piantato, quello stesso figlio ora splende nell'emisfero occidentale. Per cosa? Far maturare il seme che è stato piantato per presentare una sposa. La luce della sera del Vangelo presenterà una sposa. Amen. Per il Signore Gesù. Ci sono alcuni dei segni della progenie della sera, centinaia di essi. Abbiamo 5 minuti prima della chiusura. Siete uno di quei, credete di essere uno di quei semi? Credete che il vostro cuore è stato seminato con il Vangelo non contaminato? Non c'è niente al mondo che possa togliere la parola di Dio dal vostro cuore? Lo credete? Se non è così, amico mio, potrei non vedervi mai più sulla faccia di questa terra, ma ricordate la parola del Signore, il segreto del Signore, sono resi nota ai suoi profeti. I suoi profeti parlarono di ciò. Eccolo qui, proprio ora lo stiamo vedendo avvenire, sto ripetendo quello che hanno detto in un avvertimento per voi. Se non avete quei semi, se siete qui stasera non siete un cristiano. Voi forse siete membri di chiesa. Non correte rischio, fratello, non ascoltare quelle cose. Quello è un affare ibrido. La parola di Dio deve vivere in voi in modo supremo come fece in Gesù Cristo, perché egli è il capo e il suo corpo non può essere una cosa e il suo capo un'altra, deve essere la stessa parola. Se la vostra chiesa vi provvede solo crede dogmi che non sono scritturali, non credeteci. Non potete essere uniti ad una chiesa, siete nati in un corpo tramite la parola del Dio vivente. E se non l'avete, non correte rischio. Se scendeste qua giù per comprare una scodella di zuppa e ci fosse dentro un ragno, fareste causa al ristorante. Ebbene, non la mangereste per niente perché aveste paura di distruggere questo corpo. Fratello, non temere ciò che può distruggere il corpo, ma chi può distruggere sia l'anima che il corpo all'inferno. Se siete meticolosi riguardo al vostro cibo, non mangereste niente di sporco. manco per rendere questo corpo malato con nausea. E poi inghiottite qualsiasi tipo di credo per la vostra anima che è eterna. Quando questo corpo deve perire, non lasciate che il diavolo vi picchi quella roba in gola. Siete nati di nuovo dallo Spirito di Dio e il vostro Spirito porterà testimonianze con ogni parola che Dio ha scritto qui e ogni promessa che Egli ha dato si renderà manifesta in voi. Lo Spirito di Dio verrà e vivrà in voi. Voi siete il corpo di Cristo, la rappresentazione di se stesso qui sulla terra. Se non ce l'avete, se non potete credere per la guarigione divina, se siete qui e siete malati e credete che Dio vi concederà la guarigione divina, semplicemente ponete quella parola: io sono il Signore che guarisce tutte le tue malattie. Signore, lo credo. Osservate cosa avviene. Dite: Signore, lo credo. Apri ogni canale ed eccomi qui. Osservate cosa avviene, proprio come ho fatto io. Quella ragazzina morente l'altro giorno, migliaia di altri in tutto il mondo. Mi sono trovato e l'ho visto vicino a, l'ho visto in Sudafrica, ho fatto una preghiera per un gruppo di persone e hanno stimato, hanno raccolto 7 grandi camion carichi, ma in Georgia non avete un camion come uno di quelli, quasi 6-8 ruote qui da una parte all'altra. E il mattino dopo con il sindaco della città seduto lando alla finestra e disse: fratello Branham, vieni, guarda qui, passando per la strada, eccoli scendere per la strada con 7 furgoni carichi di stampelle e sedie a rotelle e ogni cosa che le persone... Non avevo toccato nessuno, solamente portando la parola, dissi loro di crederla e lo fecero. E le persone che erano in queste cose il giorno prima erano qui camminando per la strada con le mani sul cuore, cantando nella loro lingua madre: tutto è possibile, sol credere. Egli ha mandato la sua parola. Ecco, tutto quello che fate è mandare la parola e la Chiesa la riceve. Chi è nato da Dio riceve Dio, crede a Dio. Gli credete? Chiniamo i capi. Pregherò per questi fazzoletti. Con i capi chini e tutti gli occhi chiusi vorrei farvi una domanda seria. Se non siete a posto con Dio, se c'è qualcosa in voi che non vi lascerà credere che questa Bibbia, la parola di Dio, è ispirata, non potete credere di poter vivere secondo le sue regole. Fareste quel tanto da alzare le mani e dire: Dio, sii misericordioso, voglio che preghi per me, fratello Branham, che io sia quel tipo di cristiano. Siete qui? Alzate le mani. Io, grazie, giovane signora, grazie, Dio ti benedica. Bene, c'è una persona nell'edificio che lo pensa, due di loro lo pensano. Io non sono una di queste persone da persuadere, se la parola non può smuoverli. Potete farlo solo quando siete predestinati a crederla. Ricordate, sebbene Gesù fece così tanti miracoli, i farisei non potevano crederlo. Non potevano metterselo in testa perché non dovevano essere in quel modo. E se il vostro cuore è così duro da sapere proprio là che quella parola di Dio non sta operando se stessa tramite voi, e poi non alzerete le mani a Dio per chiedere misericordia, cosa farete al giorno del giudizio? Bene, ci sarebbe qualcuno malato che vorrebbe essere ricordato? Alzate la mano, 3, 4, 5, 6, 7, 8, circa 10 di loro. Bene, chiniamo i capi. Non dubitate, tu, sorellina mia là dietro, che hai alzato la mano, ricordati di me. Dio ti benedica, sorella, benedica il tuo tenero cuore. E possa la parola di Dio mettere radici nel tuo piccolo cuore stasera. Possa tu diventare una missionaria per Cristo. Quest'uomo che ha alzato le mani un po' dopo qui, fratello, i tuoi capelli sono grigi, ma ricorda che Abram aveva 75 anni prima che Dio gli parlasse. Possa Dio piantare le radici della sua parola nel vostro cuore stasera, quando la grande pioggia sta cadendo, possa non produrre solo un credo, possa produrre Cristo manifestato in voi. Ognuno di voi che ha alzato la mano per la guarigione, la Bibbia disse: la preghiera della fede salverà il malato e Dio li ristabilirà. Se il seme è posto nel vostro cuore, pregherò che lo Spirito Santo irrighi quel seme proprio ora. Qualcosa accadrà. Dio non fa preferenze personali. Se egli ne salverà uno, egli salverà l'altro che lo crederà. Se egli guarisce uno, guarirà l'altro. Ma dovete crederlo. Se lo credete ora, pregherò per voi. Nostro Padre Celeste, sto tenendo la mia mano su dei fazzoletti posti qui. Forse qualcuno ha una persona cara da qualche parte che è malata e afflitta. Qualcosa che non va in loro. Forse una madre da qualche parte con un piccolo bambino malato. Forse un anziano papà cieco seduto lontano in qualche piccola capanna qui da qualche parte in Georgia. Forse uno in un ospedale da qualche parte, tu sai tutto di queste cose. Signore, sappiamo questa cosa, che tu sei il Cristo che ha già conquistato la loro guarigione. Sto inviando la tua parola in forma di preghiera, Signore. Hai mandato la tua parola. La donna venne a te e disse, Signore, abbi pietà di me, o figlio di Davide. E tu non eri il figlio di Davide per lei. Lei era una gentile, lei. Hai detto, non si dice che io prenda il pane dei figli e lo dia ai vostri cani. Lei disse la verità, Signore, ma i cani prenderanno gli avanzi da sotto la tavola del padrone. Tu hai detto, per questo dire tua figlia vivrà. E scopriamo che quando tu arrivaste a casa, o quando lei arrivò a casa, la tua parola era già arrivata là. Aveva guarito la ragazza. Un padre una volta chiese che ora fosse per suo figlio, disse, verso l'undicesima ora la febbre l'ha lasciato. Tu hai mandato la tua parola, Signore, sto mandando la tua parola con una preghiera di fede, la sto mandando a quella ragazzina là che ha alzato la mano. La sto mandando a quell'uomo che ha alzato la mano, possa essa far presa stasera per la salvezza, concedilo, Signore. Ora tu hai detto, chi crede o delle mie parole creda a colui che mi ha mandato a vita eterna. Ora, Signore, quella è la tua parola, tu hai detto così. Secondo la scienza hanno impranto ogni regola, la scienza dice che non si può alzare la mano, la forza di gravità la tiene giù. Ma c'è uno spirito nell'uomo, può prendere una decisione e alzare la mano, perché c'è uno spirito che lo governa, che infrange le regole della scienza. Ora Dio ha parlato e loro hanno alzato la mano verso il loro creatore. Padre Celeste, possa la tua parola cadere nei loro cuori proprio ora, nel grembo del loro cuore, e portare alla luce, tramite loro, la sposa di Cristo. Concedilo, Padre. A questi che hanno alzato la mano, che sono malati dall'altra parte di questo edificio qui, hanno alzato le mani perché sono bisognosi, credono che tu sia un guaritore. Ora prego questa preghiera di fede, la sto inviando, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, possa quella fede cadere in ogni cuore proprio ora. Possa la parola di Dio essere là, proprio così enfaticamente, che essa produrrà guarigione per ognuno di loro. Concedilo, Padre. Ora di nuovo dico, per questi fazzoletti che sono posti qui, nella Bibbia è detto che presero dal corpo di Paolo fazzolette e grembiuli, e spiriti immondi uscirono dalle persone, e le malattie se ne andarono. Ora noi non siamo San Paolo, ma non fu lui che lo fece, perché in lui c'era la parola. Tu sei ancora la stessa parola. Ora, Padre, una volta Israele fu tagliato fuori dalla terra promessa, era la tua sposa. Tu l'avevi posta sul cammino verso la terra promessa, stavi facendo una via per lei, il nemico si mise di mezzo. Tu guardasti giù attraverso quella colonna di fuoco con occhi adirati, il mare si spaventò, si ritirò, Israele proseguì. Ora Dio non guardare attraverso la colonna di fuoco, ma guarda attraverso il sangue di tuo stesso figlio che è morto per questo scopo. E io mando la tua parola, possa il diavolo essere spaventato. Possa lui allontanarsi e possano queste persone arrivare a quella promessa di Dio, come fece Israele, senza alcun fallimento. Possano arrivare a quella grande promessa, soprattutto voglio che prosperate in salute. Concedilo, Signore, possa questa fare l'opera dove la mandiamo, dicendo che la tua parola non tornerà a te vuota, essa realizzerà ciò per cui è stata proposta. E prego questa preghiera di fede per queste persone, nel nome di Gesù Cristo. Ora, mentre abbiamo i capi chinati, quanti di voi ora accetteranno ciò che viene detto e crederanno che la parola di Dio è venuta a voi e la state accettando? Tutti quelli che hanno alzato la mano, non importa per cosa fosse, alzerete la mano e direte, credo, lo accetto proprio ora, credo di avere ciò che ho chiesto. Dio vi benedica, è meraviglioso, va bene? Dio vi benedica, spero che la parola di Dio metta radice in voi. Ora avete, mentre avete il capochino, avete un pastore qui, un amabile fratello che viene qui e fa una citazione, come ha fatto pochi momenti fa. Un evangelista non deve fare tutto nella riunione. Dovete conoscere il vostro pastore, quest'uomo devoto. Sono così felice di arrivare a queste persone che hanno alzato le mani per queste cose e di dar loro questo adorabile pastore. Lasciate che lui ora vi guida ad esperienze di Dio più profonde per la vostra guarigione e per la vostra salvezza. Dio ti benedica, fratello, pastore, proprio qualsiasi cosa tu voglia dopo aver pregato.